You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Divisional record number.
The spacecraft was oval shape on top and underneath like a large pancake blown up in the middle.
Benvenuti a la 17ª puntata di Ervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Oggi è lunedì 30 maggio, mancano 4 giorni all'inizio delle finali NBA e dopo questa notte abbiamo le due squadre che si contenderanno il Larry O'Brien Trophy. Da una parte i Golden State Warriors, che hanno battuto 4-1 i Dallas Mavericks, e dall'altra i Boston Celtics, che hanno superato i Miami Heat in 7 partite. Per parlare delle due finali di conference e delle finals che ci apprestiamo a vivere, ho chiamato oggi, credo senza timore di smentita, la persona che capisce più di pallacanestro, quantomeno che sia passato di questo podcast, ma si potrebbe andare anche oltre. Perciò diamo il benvenuto a coach Marco Crespi.
Grazie Dario.
Innanzitutto grazie per aver trovato del tempo tra una diretta e l'altra su Sky Sport 24 per parlare con noi delle serie che si sono concluse, specialmente di quella che si è conclusa stanotte. Vorrei subito chiederti su Miami-Boston che serie hai visto, perché io forse mai come in queste finali di conference ho faticato a cercare di capire come sono andate queste serie, vuoi per le tante assenze, però mi è sembrato proprio difficile decifrare dove stava andando la serie.
Una serie completamente folle, e forse anche avendo cercato di pensare se ci potesse essere una qualche ragione per questi, per le vittorie in trasferta, per la squadra che appariva favorita che poi perdeva, e anche l'inizio dell'ultima gara, Miami che ha il vantaggio del fattore campo, ha vinto una partita dominata mentalmente, gara 6, e subisce 13 punti in contropiede nel primo quarto, che è record assoluto per i playoff. Cosa voglio dire con questo? Che forse chi si era consumato nervosamente, o meglio si sentiva con la pressione, l'impazienza di vincere, poi alla fine non giocava la sua partita migliore.
È chiaro che in questa serie Miami è riuscita a rimanere in campo contro Boston quando l'ha buttata proprio dal punto di vista mentale, nervoso, quando anche hanno iniziato ad alzare l'intensità mentale ed emotiva, quando gli mettevano le mani addosso. In particolare mi viene in mente il terzo quarto di gara 1, in cui proprio sono saltati addosso ai Boston Celtics, e i Celtics forse anche un po' stanchi da quello che avevano dovuto vivere contro Milwaukee, sono sembrati un po' fare un passo indietro rispetto alla loro aggressività. Poi però nel corso della serie secondo me Boston ha dimostrato di essere una squadra più forte rispetto a Miami.
Boston è una squadra più forte, Miami quasi non doveva essere lì e per meriti era lì, e quindi credo che oltre a quello che giustamente hai sottolineato tu, la fisicità di Boston di entrare nella testa dei Celtics, anche quando i Celtics non hanno avuto paura di vincere, la pressione finalmente di arrivare a una finale, i Boston ha dimostrato di essere la squadra migliore.
La cosa che forse ha fatto girare questa serie dalla parte di Boston è stata soprattutto la metà campo difensiva, perché Miami, specialmente nell'attaccare a metà campo, ha avuto giganteschi problemi a mettere proprio in difficoltà Boston, e sostanzialmente in questa serie sono riusciti a rimanere in piedi solamente con rimbalzi offensivi e punti in transizione o da palla persa avversaria andando in contropiede. Per il resto, se no, era veramente palla Jimmy Butler e speriamo che crei qualcosa lui andando uno contro uno contro tutti quanti. Poi per il resto alla lunga però è anche un gioco difficile da portare avanti su una serie di 7 partite, considerando anche poi tutti gli infortuni, gli acciacchi, le assenze che hanno avuto. Praticamente Hero non c'è mai stato e per il loro attacco a metà campo è fondamentale. Kyle Lowry era mezzo rotto già dalle serie precedenti. PJ Tucker stanotte, gara 7, proprio il secondo tempo non l'ha giocato. Ti chiedo, attorno a Jimmy Butler e Adebayo, chi è mancato maggiormente in questa serie per Miami?
Beh, hai citato due giocatori e mi piace sottolineare il nome del secondo, Adebayo, perché Adebayo mi ha sorpreso, ieri ha avuto un ruolo importante in gara 7, però tante volte poco utilizzato in attacco, che non vuol dire che Adebayo doveva fare più tiri, ma poco coinvolto anche in quello in cui è stato maestro, e cioè nel prendere la palla, attivare con il dribbling handoff gli altri. Quindi cosa è mancato? È mancata la produzione legata, diretta e indiretta, legata a Adebayo. Cosa è mancato negli altri? Io credo che gli altri siano meravigliose storie, cominciando da quella di Struss, per essere a giocare una finale di conference. Quindi non credo che sia mancato qualche cosa nella performance di questi giocatori. Sicuramente senza Hero, cioè senza la seconda punta, manca qualità per poter giocare contro una difesa di Boston che è talmente atletica, è talmente resistente, che alla fine ti fa venire fuori tutti i tuoi limiti tecnici offensivi.
Giusto per mettere giù un paio di dati che mi sono andato a cercare questa mattina, la differenza tra vittorie e sconfitte è stata gigantesca. Cioè, nelle vittorie Miami viaggiava a 116.6 punti segnati su 100 possessi e nelle sconfitte a 96.3, quindi c'erano 20 punti su 100 possessi di differenza tra le vittorie e le sconfitte. L'attacco a metà campo di Miami chiude questi playoff a 90.3 punti segnati a metà campo, che è peggio di lei hanno fatto solamente Chicago e Milwaukee. E se mi devo immaginare un modo in cui questa squadra può e deve migliorare per gli anni prossimi, è sicuramente cercare di costruire qualcosa di più, qualche alternativa offensivamente che non sia solamente Jimmy Butler, perché ha fatto una serie, oddio, non mi verrebbe neanche da dire che Jimmy Butler ha fatto una grandissima serie, perché ha fatto delle grandissime quattro partite, ma poi nelle tre gare in mezzo, anche per un ginocchio che si è infiammato in gara 3, non è riuscito a dare lo stesso livello che poi ha avuto nelle altre quattro partite, che è stato fenomenale.
Butler è sempre un campione che, quando si parla di Butler, poi si abbina a lui sempre un punto interrogativo. E le quattro partite che ha giocato, con tutti i limiti che stiamo sottolineando, i limiti degli altri tecnici, sono le partite di un campione, perché era punto di riferimento in ogni situazione nella metà campo d'attacco, era un pezzo importantissimo, le sue giocate anche in gara 6, recuperando, giocando aperto come solo sa fare lui in difesa, hanno dato aritmeticamente e mentalmente qualcosa di importante. Quindi Butler sicuramente campione, e questo è questa sconfitta, ok, pur sconfitta, è la consacrazione che bisogna togliere i punti interrogativi da Butler.
Ti chiedo, l'ultima giocata della sua partita, l'ultimo tiro che si è preso in transizione, quella tripla che si è spenta sul ferro a 17 secondi alla fine. Ho visto, anche in America è stata un po' criticata da alcuni, altri invece la vedono come il tiro che doveva prendersi. Tu che idea ti sei fatto?
Credo che Butler, che non è tiratore a tre, non abusa mai come sfida di questo tiro a tre, vuol dire che quel tiro da tre se lo sentiva. Quindi sto con la scelta di Butler, perché in quel momento poi ci possono essere spiegazioni razionali differenti, ma la giocata migliore è quella che un giocatore si sente. Se ha preso quel tiro, se la sentiva, e sono uscito.
No, sono anch'io d'accordo che quello fosse il tiro giusto, anche perché un altro aspetto che forse non è stato sottolineato abbastanza di quel tiro è che lui era completamente morto, cioè era completamente sulle gambe, anche perché ha giocato tutti i 48 minuti di questa partita. Se proprio devo contestargli qualcosa è la decisione di giocare tutti i 48 minuti, perché è partito fortissimo nel primo tempo, ha segnato 25 punti all'intervallo e poi ne ha segnati solamente 10 nel resto della partita, e mi è sembrato proprio che in alcuni momenti del quarto periodo non avesse le energie fisiche per poter attaccare la difesa di Boston, e senza Jimmy Butler che attacca, Miami proprio non aveva una chance di segnare.
Io credo che la programmazione di quanti minuti giocare sia fatta nel pre-partita, poi la partita la può condizionare. E la scelta di stare in campo 48 minuti è sì di Spoelstra, ma è soprattutto di Butler. Sì. Butler vede che i Celtics sono sempre avanti, non vuole uscire perché sente nella sua testa che magari solo 6 possessi senza lui in campo potevano creare poi un margine che non era più recuperabile.
Un altro degli aspetti per chiudere, diciamo, il capitolo su Miami, che forse hanno determinato poi la sconfitta, posso che una sconfitta in gara 7 in cui perdi praticamente con il tiro per poterla vincere è una sconfitta veramente decisa dai dettagli. Uno dei dettagli è stato che hanno avuto delle percentuali dagli angoli veramente orribili, hanno tirato 15 su 63 nella serie degli angoli, vuol dire sotto il 24% su un tiro che normalmente in NBA si segna sopra il 38%, e anche in gara 7 comunque hanno tirato 6 su 30 dalla lunga distanza. Mi ricordo in gara 4 e in gara 5 Lauri e Strus hanno tirato 1 su 28 in 2. È proprio mancata anche un po' di percentuale dalla lunga distanza, che in realtà Miami hanno sempre tenuto alte per tutta la stagione, perché hanno chiuso al punto di vista delle percentuali proprio come una delle migliori squadre in NBA nel tiro da tre punti.
E aggiungo ai tuoi numeri nel tiro da tre, l'1 su 10 del quarto quarto di stanotte di gara 7. E sicuramente la difesa di Boston alcune volte sceglieva di lasciare i tiri, alcune volte c'erano tiri da tre che invece erano complicati, perché Strus anche all'inizio di gara 7 fa sbaglia tiri, ma sbaglia tiri perché nessuno si stacca da lui. Strus ormai identificato come uno con cui, nonostante avesse avuto percentuali basse tra gara 4 e gara 5, devi stare faccia a faccia. Perché questo accade? Credo che le percentuali siano qualcosa di non controllabile. E quindi capita, anche se per esempio tra gara 4 e gara 5 disastrosa Miami, sconfitta nettamente, gara 4 disastrosa 3, gara 4 non disastrosa 3 e sconfitta. Quindi non è l'unico fattore, ovvio l'incidenza delle percentuali del tiro a 3 è totale, e soprattutto bisogna avere sempre più giocatori che sono pericolosi a tre. Abbiamo parlato di PJ Tucker che scompare in gara 7, come l'anno scorso nel titolo io dissi con affetto, Milwaukee Bucks devono salutare PJ Tucker. PJ Tucker ha fatto vedere in questa serie, nonostante qualche giocata di orgoglio, di durezza, che però è un giocatore che fa fatica e non può essere più giocatore con un volume di gioco così importante in attacco, ma anche in difesa.
Un'altra delle cose sottovalutate forse di quanto siano difficili le finali di conference è che hanno un calendario più serrato rispetto a tutti gli altri turni, perché si gioca veramente una volta ogni due giorni senza mai che ci siano due giorni di pausa da un momento all'altro. Neanche alle finals c'è così tanto un calendario serrato in cui si gioca una volta ogni 48 ore, e mi è sembrato che proprio dal punto di vista fisico Miami, che è una squadra di veterani, non avesse il tempo fisico per recuperare. Dal punto di vista delle energie Tucker ne ha fatto le spese, perché dopo un po' il fisico è proprio crollato. Stiamo parlando comunque di un giocatore di 37 anni, se non mi sbaglio. Lauri si portava già dietro dei problemi fisici, e comunque giocare una volta ogni due giorni con questa intensità che poi ti richiede la difesa di Boston non è semplice neanche per lui. Butler, l'infiammazione al ginocchio ce l'ha sempre avuta, e poi oltre a questo si sono aggiunti anche i problemi di Tyler Herro, che essendo il più giovane doveva essere quello meno incline, però si è fatto male al linguine e anche stanotte ha fatto veramente una comparsata di 7 minuti, non poteva stare in campo. La gestione delle energie, mai come in questo finale di conference, secondo me ha fatto poi la differenza.
È verissimo, soprattutto quando c'è un acciacco, avere solo 48 ore per poter recuperare l'acciacco vuol dire che l'acciacco non è recuperato. Però, metto un però, è a gara 6, Miami gioca 48 ore prima, perde, va in trasferta, è in grandissima difficoltà e c'era splendore fisico. Senza entrare in dettagli, si vedeva splendore fisico. E poi dopo 48 ore, dopo aver vinto, gara 7, dominio fisico nel primo quarto da parte di Boston. E cosa voglio dire questo? Sempre questo discorso fisico che va abbinato a qualcosa che è emotivo, nervoso, mentale. E anche un pochettino da nervosamente, che ovviamente i nervi non sono nella pancia, ma da pancia piena. E cioè, aumento della pressione, perché senti che puoi vincere, sei impaziente di vincere e quindi sei bloccato fisicamente. Quindi io credo che al di là del dispendio di energie incredibile, c'è da collegare, pensate, la gara 6 di Boston è quella più debole fisicamente, la gara 7 di Miami è la più debole fisicamente, soprattutto nel primo quarto, e credo che si deve collegare a qualcosa di nervoso.
Sicuramente così, e anche la serie di Boston in realtà è molto legata dal punto di vista nervoso, perché l'hanno ripetuto anche tutti loro, sia dopo gara 6 che dopo gara 7, se non si rendono la vita difficile non sono contenti. Questa è una serie che probabilmente avrebbero dovuto vincere in 5, che avrebbero assolutamente dovuto vincere in 6 partite in quella gara 6, in cui, perché dopo gara 4 e gara 5 comunque Miami sembrava veramente sepolto in questa serie, sembrava non avere una possibilità di rimetterli in piedi. L'hanno vinta in gara 7, ma anche lì erano sopra di 13 a 3 minuti e mezzo dalla fine e hanno concesso agli avversari il tiro per poterla vincere. C'è anche dal punto di vista nervoso e mentale qualcosa che questa squadra deve sistemare, perché adesso arriva anche la cosa più difficile in assoluto, cioè vincere le finali NBA contro i Golden State Warriors.
Adesso arriva qualcosa di difficile, però Boston ha adempiuto. Boston finalmente ha fatto qualche cosa che, raggiungendo la finale, dopo essersi fermata per 3 volte nella finale di conference, e quindi ha adempiuto. Credo che ci sia dentro la loro testa finalmente dire: ok, adesso anche noi stessi ci riconosciamo come quelli che sono i Celtics che possono vincere un titolo.
Pensi che Jason Tatum abbia fatto finalmente il passo che gli mancava, oppure già da come erano andati i primi due turni, in cui comunque aveva battuto Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, era arrivato a questo livello di giocatore che hai visto?
Ma credo che abbia fatto un passo in più, e come fotografia il canestro che ha fatto dalla rimessa da fondo nel 4-4, quando Smart, ci sono 6 giocatori che fingono l'elevato combattendo tra di loro, invece Smart guarda solo Tatum marcato da Butler, fa un movimento di eleganza danzando che fa inginocchiare, andare fuori equilibrio e fuori direzione Butler, poi fa un palleggio e segna. E quello secondo me è la fotografia dell'affermazione di Tatum. Adesso Tatum è assolutamente un campione assoluto, perché è campione nelle due metà campo. Poi aggiungo, amandolo totalmente, rimane l'ultimo quarto di gara 6, dove credo anche per poca fantasia e creatività da parte di come Udoka gli faceva arrivare il pallone, cioè da fermo, insiste nei palleggi e va a sbattere contro il muro di Miami. Io credo che gli manca l'ultimo pezzettino, ok, ormai è arrivato, ma l'ultimo pezzettino è in certi momenti comandare di più la situazione di gioco che gli favorisce il suo isolamento.
Decisamente sì, chiuso con 26 punti questa notte Jason Tatum, ma chiuso a quota 24 Jaylen Brown, che stanotte in alcuni momenti si è caricato l'attacco di Boston sulle spalle, che è quello che gli si chiede da seconda punta di questa squadra. Secondo me anche lui comunque alla fine, facendo una tara di tutte e 7 le partite, ha fatto decisamente il suo, ed è stato uno dei motivi per cui comunque Boston è adesso in finale NBA.
E secondo me è bello vedere che Tatum e Brown giocano insieme, cioè nello stesso possesso il vantaggio che procura uno fa arrivare il pallone all'altro per chiudere il vantaggio e viceversa. E credo che non sia facile per due giocatori totalmente forti, dove forse Tatum ha più rispetto da prima punta, però vederli giocare insieme è veramente bello.
Io aggiungo la mia postilla su Al Horford, che ha un posto speciale nel mio cuore, perché è un giocatore che ho sempre amato tantissimo. Anche stanotte ha giocato una gara 7 fenomenale, nella metà campo offensivo non aveva niente da dare sostanzialmente, si è preso alcuni tiri ma non aveva punti nelle mani, ma difensivamente ha preso tutti i rimbalzi più importanti nel quarto-quarto, ha fatto quella stoppata nel primo tempo incredibile in cui è andato a fermare credo Oladipo, ha tirato comunque col 39% da 3 nella serie dopo 141 partite di playoff in carriera, la 15ª stagione dopo che la sua carriera sembrava completamente finita a Oklahoma City, riesce a togliersi la soddisfazione di andare alle finals e comunque adesso di giocarsi il primo titolo per davvero della sua carriera.
No, lo zio Al ha fatto cose meravigliose, la stoppata che dici tu, ho lavorato per fare Libero Vision, arriva a 3,35 d'altezza ed è fatta contro Cruz, ma sul 2-0 iniziale c'è Tucker nel suo angolo che sta per tirare da 3, lui è lontano 5 metri, di rimonta stoppa e nascono 2 punti contro quelli, è stato meraviglioso. E poi aggiungo, bravi Basket Operation Celtics, perché riprendere Horford dopo i passaggi negativi a Philadelphia e diciamo quasi nullo a Oklahoma significa ok, noi sappiamo che persona è, sappiamo che ci può dare ancora tanto questo. Questo credo che sia stata una grande, grande scelta mossa.
Sì, no, sicuramente nelle finals che hanno raggiunto adesso i Celtics c'è molto del lavoro del front office, anche di accorgersi dei propri errori e di sistemarli alla deadline del mercato, perché comunque il fatto che ci sia Derrick White in campo e non ci sia più Dennis Schroeder, secondo me è uno degli aspetti più sottovalutati del loro turnaround che hanno avuto nel 2022. Anche Derrick White è una bella storia, perché nelle prime 5 partite sostanzialmente è stato dannoso. Ogni volta che è stato schierato in campo vedevi proprio che quando il pallone arrivava a lui sul perimetro si fermava la musica e lui doveva prendersi queste triple che non si voleva assolutamente prendere e le sbagliava puntualmente. Poi non so che cosa è cliccato nella sua testa in gara 6 in cui ha segnato 22 punti, ma anche ieri sera nel primo tempo si prendeva le triple con una convinzione che noi avevamo visto nelle prime 5 partite, ed è stato uno dei fattori anche della vittoria dei Celtics.
Assolutamente, percentuale tiro a 3, alcune volte quando veniva sfidato veramente tutti trattenevano il fiato, però sempre giocatore elettrico che dava la seconda penetrazione all'attacco dei Celtics, è stato importantissimo anche quando non segnava la 3.
Bene, io direi che su questa serie non so se hai qualcos'altro da aggiungere che ti viene in mente.
Ma credo che ha vinto la squadra più forte, e ha vinto la squadra più forte quando si sentiva che stava per perdere tutto. E questo credo che sia un dato importante nella valutazione dei giocatori di Boston. E adesso, se Boston, così facciamo un passo verso la finale, se posso sentire di aver già adempiuto, c'è solo una favorita per me, che sono gli Warriors.
Allora, passiamo ai Golden State Warriors e poi magari parliamo più del dettaglio della serie, cosa ci aspettiamo delle finals. I Golden State Warriors, come abbiamo detto, hanno vinto 4-1 contro i Dallas Mavericks. I Mavs, dopo un po', io ho avuto la netta sensazione che la serie sia finita nel terzo quarto di gara 3, in cui Golden State mette assieme una serie di possessi difensivi e offensivi uno dietro l'altro, in cui proprio fa pesare tutta la differenza di esperienza, di voglia, di complicità che ci sono tra le proprie tre stelle, mentre Dallas è sembrata essere un po' cerbiato in autostrada a un livello forse un po' troppo alto rispetto a quello che è il loro vissuto in questo momento assieme.
Fotografia che mi trova completamente d'accordo. Se pensiamo a azioni di energia atletica, energia mentale, di collaborazione tra 5 giocatori in difesa, abbiamo 4 squadre che giocavano le finali di conference, ne vediamo 3 che fanno questo, Dallas non lo fa, non lo fa assolutamente. E aggiungo, Dario, se abbiamo parlato prima dei giocatori importanti che giocano insieme, Doncic ovviamente un campione, è la prima punta, poi ci sono 2 seconde punte, Brunson e Dinwiddie. Io personalmente non mi ricordo un'azione in cui Doncic abbia giocato con quelli che sono le potenziali seconde punte di Dallas, e questo conta per poter arrivare a giocare una finale.
No, è chiaro, sicuramente è anche una squadra che è un po' come Boston, si è trovata un po' in corso d'opera, cioè i Dallas Mavericks che hanno cominciato questa stagione non sono neanche lontani parenti di quello che l'hanno finita. Dal punto di vista difensivo è la metà campo in cui hanno fatto svoltare la loro serie, però cioè la loro stagione, però in questa serie qua non sono proprio riusciti a fermare l'attacco di Golden State, che comunque ha viaggiato sopra i 120 punti su 100 possessi, che in una finale di conference è un dato che non puoi permetterti di concedere. Proprio non sono riusciti a mettere dei granelli negli ingranaggi, non sono riusciti a farli andare fuori giri con le palle perse, che sono il tallone d'Achille dei Golden State Warriors da sempre, e poi gli altri hanno tirato col 59% effettivo dal campo nella serie, allora no, non puoi batterli se fai girare così bene l'attacco di Golden State.
La percentuale così alta è dovuta anche al fatto che la difesa di Dallas in alcuni momenti era assente, ovviamente dicendolo in modo molto diretto, abbiamo visto dei passaggi difensivi di Doncic ben lontani da una presenza agonistica che punta alla finals, e quindi abbiamo citato Butler, abbiamo citato Tatum, abbiamo citato, adesso tutti parlano della grande difesa che fa Steph Curry, e Doncic è immarcabile, Doncic ci delizia, Doncic farà infinite triple doppie, però se difende così si può prendere Gobert invece di Powell, ma se lui difende così rimarrà sempre un problema.
No, è chiaro che Golden State fin dal primo possesso di gara 1 ha detto chiunque sia marcato da Doncic deve cercare di attaccarlo il più possibile, e Andrew Wiggins ha fatto una grandissima serie non solamente per il lavoro difensivo che comunque è stato eccellente su Doncic, anche prendendoselo sui 28 metri di campo per farlo stancare, ma anche attaccandolo in uno contro uno per dire tu non ti prendi dei possessi difensivi in cui ti puoi riposare su di me, se sei in campo mi devi marcare, anche prendendosi magari dei tiri dalla media distanza, dei long twos che non fanno particolarmente parte del repertorio offensivo di Golden State, ma pur di tenere coinvolto Doncic, cioè pur di farlo lavorare costantemente, hanno dato anche dei tiri a Wiggins per poterlo sempre tenere sotto pressione anche dal punto di vista mentale e farlo sfiancare.
Sì, e poi l'assenza di Doncic è stata anche quando era coinvolto lontano dalla palla, perché ormai è importantissimo come i giocatori dal lato d'aiuto siano attivi, chiudano i triangoli, ok? E lui alcune volte proprio quei triangoli non li chiude e significa voragine dentro l'area.
Ci sono state, sicuramente me ne ricordo uno di rimbalzi anche offensivi. Golden State sta vincendo questi playoff, non ne faccio neanche una questione della serie contro Dallas, ma anche nella serie contro Memphis. A rimbalzo offensivo e difensivo stanno pasteggiando sulla testa degli avversari, come forse non mi sarei mai pensato che potesse succedere, e ne ho visto prendere uno anche Draymond Green proprio in testa a Doncic, che aveva completamente omesso di fare taglia fuori. Il passaggio definitivo per Doncic per diventare la faccia dell'NBA passa anche dalla metà campo, cioè dalla metà campo difensiva e da come vuole migliorare anche il suo fisico per poter reggere certi livelli, perché anche lì lui è arrivato col fiato corto alla quinta partita in 9 giorni, alla fine non ce la faceva più neanche lui.
E sicuramente il suo è un corpo non definito e quindi deve mostrare anche agli altri qualcosa in quella direzione, e poi nel momento in cui diventa quasi un'occasione di scusa, nel momento in cui Bullock si sbatte, Finney Smith si sbatte, poi nella loro testa c'è sempre, sì, però poi quando coinvolgono Doncic, quando coinvolgono Luka, ci manca qualche cosa. E quindi questo è un condizionamento, ma un condizionamento non per parlare male della stella che ti fa arrivare alla finale conference, è proprio perché alla fine, quando devi cercare l'estra motivazione, hai questo blocco.
Un altro degli aspetti che poi hanno determinato la sconfitta di Dallas sono sicuramente le percentuali da 3 punti, perché tutto il supporting cast alla fine non è riuscito a ripetere le percentuali che aveva avuto nelle 4 partite che avevano vinto contro Phoenix. Sostanzialmente hanno fatto una partita in cui hanno segnato tanto da 3 punti i vari Finney Smith, Bullock e tutto il resto, che è stata gara 4, infatti è stata l'unica che hanno vinto in cui hanno segnato 20 triple di squadra, poi per il resto, anche per il grande lavoro difensivo di Golden State, non sono riuscito ad avere quelle percentuali. Allora parliamo anche di Golden State, perché si parla tanto del loro attacco, però anche questa serie difensivamente sono stati mostruosi.
Sono stati mostruosi con idee diverse, perché Wiggins in missione speciale quando è possibile l'accoppiamento con Doncic, e poi chiarezza di idee, con tutti facciamo cambio, con Curry e Poole non facciamo cambio, e quindi facciamo così, show a 90 gradi e poi recupero, prima idea. Seconda idea, la difesa 1-2-2 che si adatta, e a un certo punto quando la palla va sulla seconda linea verso la linea di fondo diventa uomo. Terzo, la box and one, anche per far sentire che può stare in campo Moody in missione speciale contro Doncic. Non è solo una varietà tattica, quando a quel livello, con quei giocatori, con quegli imprenditori se stessi, vedi poi che questi giocatori credono e sentono che questi sono 3 utensili che li possono avvicinare alla vittoria, credo che sia capolavoro, capolavoro di comunicazione, capolavoro tecnico, capolavoro tattico, capolavoro manageriale.
E questa è una cosa che hanno rubacchiato, diciamo, i Warriors dalle Finals del 2019 che hanno perso contro Toronto, che forse è stata la prima squadra con Nick Nurse a utilizzare la box and one, la triangle and two, a quei livelli dei playoff, però le hanno rese proprie veramente con una capacità di variare con Mike Brown, che da una parte e dall'altra dice da un momento all'altro cambiate difesa, potete andare da uomo a zona, da un momento all'altro. È stato veramente eccezionale il modo in cui cambiamo la difesa da un momento all'altro per il lavoro proprio di Mike Brown e poi ovviamente di Steve Kerr, che alla fine di tutto è quello che deve convincere questi giocatori a giocare così.
Sì, e anche per far questo credo che sia stato importantissimo il rimettere Looney nel quintetto di partenza. Importantissimo. Voglio molto bene a Kuminga, ma Kuminga non solo è un rookie, ma quando è in campo non ha fatto vedere una crescita a livello di capire cosa c'è bisogno come piccolo dettaglio. Quindi Looney di nuovo in quintetto ha dato grande possibilità di essere concreti nella versatilità tattica.
Questo decisamente, ed è stata anche una scelta diciamo del gruppo, quello di rimettere Looney in quintetto già nella serie contro
l'ultima gara contro Memphis.
Esatto, l'ultima gara contro Memphis, in cui Steven Adams comunque aveva cominciato a dare un po' di problemi a Golden State, è stato rimesso in campo dalla rotazione e ha funzionato decisamente, anche ha preso anche 12 rimbalzi, ha fatto un paio di doppi in questa serie, anche 18 rimbalzi nella gara decisiva in gara 5, comunque ha fatto veramente la differenza. Però è proprio il modo in cui sono riuscito a ricreare questa squadra dopo 3 anni di purgatorio, in cui comunque non è che hanno vissuto questi 3 anni per dire vabbè, aspettiamo che Klay Thompson rientri, aspettiamo che Draymond Green rientri, aspettiamo che Steph Curry rientri, ma si sono creati in casa dei giocatori per arrivare a questo punto qui e potessero dare il loro contributo. E Kerr li ha utilizzati tutti, perché Damian Lee comunque lo metteva in campo anche per quei 15 minuti, Juan Toscano-Anderson non lo ha rimesso, però comunque è sempre lì a disposizione. L'idea con cui si sono andati a prendere Otto Porter e Bielizza sul mercato ha fatto veramente la differenza. Insomma, non sono rimasti con le mani in mano e adesso raccolgono i frutti del lavoro che hanno fatto in questi anni.
E mi piace sottolineare questo, che nelle stagioni in cui hanno fatto il peggior record con 15 vittorie, quasi veniva criticato perché diceva il modello di gioco è troppo complicato per la qualità del roster odierno. E Kerr in quei momenti, Kerr e tutti gli Warriors a livello di basketball operation e di coaching staff, hanno invece mantenuto un'alta qualità e un'alta richiesta nella proposta tecnica, e da lì è la crescita esponenziale di pool. E cioè, qui continuiamo a fare cultura, in questo momento qua abbiamo quelli un po' scarsini, ma non è che allora perché abbiamo quelli scarsini giochiamo in modo superficiale. E credo che l'essere tornati a giocare alla Finals è nato da quel momento difficile, da quella stagione di sole 15 vittorie.
Decisamente sì. Adesso arriviamo anche, comunque adesso abbiamo parlato poi di tutte le quante cose, del supporto in casa e tutto il resto, però alla fine anche questa serie l'ha vinta Steph Curry, non è che dobbiamo andarci molto lontano, perché soprattutto in gara 3 a un certo punto Dallas ha proprio alzato bandiera bianca e non sapeva più da che parte prenderlo, perché in uno contro uno proprio non riuscivano a vederlo, arrivando anche a raddoppiarlo sostanzialmente a metà campo. Ma se lo raddoppio a metà campo, poi Draymond Green è talmente intelligente che un modo per farti male lo trova sempre, e mi è sembrato che poi alla fine non avessero più idee davvero da che parte prenderlo, e questo a 34 anni non è così scontato che accadesse.
E secondo me è stato un errore raddoppiare anche dall'uomo di Draymond Green, perché Draymond Green, che con un short roll riceveva palla su per giù nell'area di tiro libero, con la situazione di 4 Warriors contro 3 Mavericks, è penso una situazione di efficienza assoluta.
Direi che se non hai altro da aggiungere possiamo anche passare a immaginarci le finals che verranno, che cominceranno nella notte tra giovedì e venerdì.
Andiamoci subito, che è una finale così bella, con tanti punti tecnici, con tante storie, andiamoci subito.
Allora, una cosa che sicuramente mi sento di dire è che sono contento che Boston sia passata per arrivare in finale con Golden State, non tanto perché mi sia antipatica Miami, ma perché mi sembra che fisicamente siano in condizioni molto migliori rispetto a quelle che erano i Heat, che sicuramente sarebbero arrivati alle finals acciaccati e non al 100%, invece pur anche con Boston che ha diversi problemi, perché Robert Williams è sempre un testa o croce se è in campo oppure no, Marcus Smart, lo sappiamo, è sempre mezzo rotto, comunque anche per lo stile di gioco che ha è sempre incline agli infortuni. Però mi sembra che sia anche la cosa giusta che questo titolo si decida in una sfida tra Golden State e Boston, che sono le due migliori difese di tutta l'NBA e hanno forse i protagonisti, i migliori giocatori che abbiamo visto in questi playoff.
Sicuramente Boston è ha più potenziale di Miami, ha ancora più potenziale per gli acciacchi che hai citato, quindi questa è sicuramente la finale tra le due squadre più belle, tra le squadre con più potenziale di tutta la stagione.
È sempre una delle cose che lui guarderò più attentamente per gara 1 è il fatto che Golden State, giocando una pallacanestro così particolare, perché comunque loro sono una squadra che gioca meno pick and roll di tutta la Lega, già hanno questo tipo di difesa che cambia continuamente da un momento all'altro, ci vuole sempre un periodo di adattamento per le altre squadre e fanno sempre un po' fatica a tararsi su di loro. E non è un caso che Golden State in questi ultimi 8 anni quasi sempre sia partita 1-0 nelle serie. Ti aspetti che Boston abbia queste difficoltà ad adattarsi allo stile di Golden State, oppure ti aspetti che invece siano pronti fin dal primo minuto per tutto il lavoro che fanno anche lontano dalla palla Curry e gli altri?
Io credo che sia una sfida tra il movimento degli Warriors e lo spacing atletico dei Celtics, cioè tra chi gioca muovendosi senza palla e con la palla e chi invece in modo cinico sceglie uno spacing e da quello spacing si muove poco. Quindi credo che proprio anche solo visivamente io vedo questa differenza. Se Boston, tornando alla tua domanda, se Boston riesce atleticamente a non far sì che questo movimento diventi per i Celtics dover inseguire, allora sicuramente sarà poi il talento dei giocatori in maglia Golden State a dover, non a poter, a dover fare la differenza. Però, nonostante l'atletismo dei Celtics, la prima richiesta, la prima verifica è vedere se quell'atletismo riesce a non essere costretto a inseguire tutto quel movimento che fanno gli Warriors.
Sicuramente la difesa di Boston è quella più attrezzata per poter stare con gli Warriors, anche perché hanno, credo, un vantaggio fisico-atletico in ogni posizione del campo. L'unico matchup che mi viene in mente che è abbastanza pari da quel punto di vista lì è quello tra Tatum e Wiggins, che sono comunque due fisici abbastanza simili, ma per il resto tutti i giocatori di Boston sono più grossi rispetto al diretto avversario, almeno da un punto di vista di stazza fisica. Poi inseguire tutti quanti è un altro conto. Uno dei punti, vai, dimmi pure.
No, ti volevo dire proprio questo, Dario, che quello che hai detto tu, sì, c'è più taglia fisica. Mm-hmm. Se Boston costringe a fermare l'attacco degli Warriors, quella taglia è un vantaggio. Se invece è l'attacco degli Warriors che col suo movimento costringe corpi più grossi a essere inseguiti, ecco che diventa uno svantaggio. Non so se in modo così semplice sono riuscito a spiegare.
Chiaro, chiaro, sì, sicuramente. Un'altra cosa che rende difficile attaccare Golden State è il fatto che i loro punti deboli difensivi in realtà sono nelle guardie, sono in Steph Curry e Jordan Poole nella loro mancanza di stazza, ma loro non hanno dei lunghi che sono facili di attaccare. Una delle cose che mi ha sorpreso di più di questi playoff è il fatto che Kevon Looney tiene il campo in maniera mirabile, cioè nel senso, mentre in altre serie anche in passato veniva un po' costretto a uscire dal campo perché non potevi più permettertelo, anche nella serie contro Doncic rimaneva tranquillamente in single coverage contro di lui senza che questo diventasse uno svantaggio, anzi per la difesa di Golden State molto c'entra anche il fatto che avere Draymond Green, che comunque legge tutto con 2 secondi di anticipo, aiuta molto anche tutti i suoi compagni di squadra.
Però Looney ha quella capacità orizzontale che, se immaginiamo già la sfida, Looney da una parte, Horford, Robert Williams, Looney ha più capacità di, dopo un cambio, fare 3 passi laterali per non dare vantaggio all'isolamento di uno small. Horford e Robert Williams con una abnegazione fantastica, però davanti a Steph Curry più in difficoltà.
C'è un aspetto, secondo me, su cui comunque i Celtics hanno un vantaggio nella metà campo offensiva, è che di stopper difensivi Golden State ne ha solamente uno. Cioè ha solamente uno Wiggins da mettere su Jason Tatum, ma già la marcatura di Jaylen Brown, c'è bisogno di un Klay Thompson di quelli veri, di quelli pre-infortunio. E sinceramente non so se Klay Thompson in questo momento abbia dentro di sé una serie per poter reggere contro un attaccante a livello di Jaylen Brown. Non so come la vedi tu.
Ti provoco, e Draymond Green contro Tatum o contro Brown e Klay Thompson quando gioca Robert Williams accoppiato a Robert Williams?
Sicuramente è una cosa che proveranno, perché Kerr, se vede in difficoltà Klay Thompson, anche per averlo un po' più fresco nella metà campo offensiva, non ha problemi a toglierlo da una marcatura difficile. Però il fatto di quando metti Draymond Green su un creatore di gioco avversario e quanto lo perdi poi in realtà poi a centro area ad aiutare su tutti quanti per poter dare una mano, perché poi è vero che le marcature individuali con cui partiranno saranno quelle, poi Tatum e Brown andranno a cercare Steph Curry a ogni singolo possesso, e quante volte Curry verrà accetterà il cambio difensivo su Tatum e su Brown sarà una delle chiavi della serie. E io vorrei fare un applauso a Steve Kerr e al suo coaching staff, perché finalmente non si accetta più il cambio difensivo quasi senza opporre resistenza, ma il cambio difensivo contro Steph Curry te lo devi andare a guadagnare.
E infatti Steph Kerr, la grande idea è non farlo cambiare in modo passivo o addirittura ma andare 90 gradi in anticipo, quasi a raddoppiare e poi recuperare, in modo tale che non venga coinvolto. Lo avevano fatto anche contro Lillard stagioni fa, e per proteggere Curry, ma Curry non solo da proteggere come stellina capricciosa, ma Curry però vai aggressivo sulla palla, così togli un secondo perché l'attaccante che deve fare un palleggio magari deve indietreggiare, e questi sono grandi vantaggi.
E questa sarà un'altra delle grosse sfide che Tatum e Brown si troveranno di fronte, perché la difesa di Golden State sarà molto aggressiva su di loro, li costringerà a pensare tanto, forse come non hanno mai dovuto pensare nella loro carriera, perché è quello che ti portano le finals. Le finals ti mettono davanti al tuo più grosso limite che hai come giocatore. Se sei capace di superarlo, poi vinci. Se non sei capace di superarlo, poi alla fine perdi. E vale per tutti quanti. È valso per Steph Curry quando doveva cambiare marcatura su LeBron James e veniva travolto nelle finali contro Cleveland. È successo a tutti quelli che sono passati alle finals. La cosa più bella è che veramente sei davanti al tuo punto debole e devi cercare di superarlo dal punto di vista mentale, quasi ancora di più che dal punto di vista tecnico-atletico.
E credo anche che come Boston sceglierà e poi riuscirà a fare attaccando la zona degli Warriors sarà un momento importantissimo, perché gli Warriors con quella difesa statica, sorniona, che parla molto negli ultimi secondi perché ormai è diventata difesa uomo, in pratica condiziona sempre l'attacco avversario. Se Boston si ferma e decide di fare qualche cosa fermandosi, ecco che gli Warriors avranno un vantaggio dall'usare la zona.
Anche perché Boston non può permettersi di perdere tutti i palloni che ha perso, come nella serie, nelle partite che ha perso nella serie contro Miami, perché in transizione poi contro Golden State è quasi una condanna a morte perdere tanti palloni stupidi, poi come in realtà ne hanno persi nella serie contro gli Heat, e quello sarà uno dei punti chiave. Cioè Boston, se è in grado di non perdere tanti palloni, di non concedere transizione agli avversari e di schierare sempre la propria difesa a metà campo, è in grado, ha il talento anche per soffocare un attacco come quello di Golden State. Ma se non ci riesce, questa serie diventa impossibile vincerla.
Sì, e devo dire che se dovessi guardare in un discorso che può apparire superficiale, Steve Kerr più creatività nel essere versatile, nel cambiare qualche cosa. Udoka grandissimi meriti per aver dato solidità a un percorso, però poi per capire come risolvere le difficoltà, sicuramente più lento di Steve Kerr.
Decisamente. Ci sono un paio di vantaggi che mi sono segnato che ha Golden State. Innanzitutto un vantaggio di energie, perché hanno avuto una settimana di pausa completa prima di gara 1 contro i soli 4 giorni di Boston, che comunque Boston deve anche salire su un aereo e andare a San Francisco, perché il fattore campo è dalla parte degli Warriors, mentre Golden State ha una settimana di pausa all'interno dei playoff, quasi non ha precedenti o poco comunque. L'altra cosa è la profondità di squadra, perché Kerr in panchina ha molte più alternative per poter cambiare il piano tattico della serie, può reinserire e togliere giocatori se funzionano o non funzionano, mentre la rotazione di Boston comunque è a 8 giocatori, perché dalla panchina escono Grant Williams, Derrick White e Peyton Pritchard, e di tutti gli altri sostanzialmente non si può fidare.
Gli altri non sono più usciti, quindi non ci si può fidare, e anche qui voglio dire, mi piacerebbe sempre come provocazione, se ci fosse un Damian Lee a Boston, forse adesso direi mai non può più giocare. Mm-hmm. Sì, la forza degli Warriors è che comunque promuove tutti.
ma anche aver reinserito Moses Moody a livello di finale di conference non è una cosa banale, cioè non so quanti altri allenatori e quante altre squadre avrebbero avuto la forza di reinserire un rookie che non aveva visto il campo fino a quel momento e di togliere un altro che in realtà nella serie contro Memphis partiva titolare come Kuminga e non fargli più vedere il campo, però è anche una cosa che gli ha permesso di essere più freschi rispetto a tutti gli altri, avere 15 giocatori schierabili in campo gli ha permesso di spendere anche un pochino meno di energie. Boston arriva a questa serie avendo dovuto affrontare due serie a meno delle sette partite contro Milwaukee e contro Miami, che dal punto di vista delle energie li ha veramente prosciugati, e anche dal punto di vista degli acciacchi Golden State mi sembra molto più fresca da questo punto di vista,
e soprattutto anche capacità di scegliere, personalità nel prendere scelta. Kuminga sembrava eletto nel quintetto base e poi hanno fatto un ragionamento: Kuminga ci dà un po' di superficialità, Looney ci dà sostanza, facciamo questo. Dall'altra parte poi Damian Lee, dopo una, adesso non ricordo in che gara, un primo tempo drammatico, solo disastri, nel secondo tempo non entra più e entra Moody, e questo significa avere personalità nel prendere determinate scelte e creare un'atmosfera di lavoro dove tutti sono pronti, okay, a rispettare queste scelte, e credo che questo sia una grande forza per gli Warriors.
Decisamente. Ultime due cose che mi sono segnato: il fattore campo è ovviamente a favore di Golden State, e considerando che perdono quasi sempre 1-0, perché gara 1 di solito la vincono sempre, e che da 26 serie consecutive vincono almeno una partita in trasferta, potrebbe finire per fare la differenza il fattore campo, come in tutte le serie in realtà. Dalla parte di Boston però c'è da considerare che, diciamo, da quando Steve Kerr è in panchina per Golden State, i Celtics sono l'unica squadra che hanno un record positivo contro gli Warriors, cioè hanno 9 vittorie e 7 sconfitte, ovviamente arrivati con varie iterazioni delle squadre, anche in questa stagione hanno chiuso con una vittoria a testa, sempre con una vittoria in trasferta, però tra tutte le squadre della Lega Boston è sempre sembrata l'unica che potesse reggere il passo degli Warriors nell'era Steve Kerr, e questo è il momento decisivo per capire se davvero gli sono indigesti oppure se Golden State è in grado di battere anche questa squadra.
E due cose: uno, mi piace ricordare Brad Stevens, perché Brad Stevens, che è ovviamente e penso molto importante e molto presente nel record che hai citato tu, perché basta togliere le due partite dove lui non c'è stato. E quindi Brad Stevens facendo un passo di fianco, perché capendo che secondo me dopo aver fatto sognare tutti con Butler, essere stato ritenuto un genio nei suoi premi di Celtics, aver dovuto incontrare Kyrie Irving, sentiva di aver perso qualche cosa e ha fatto un passo di fianco, questo significa grandezza, e penso che sia nella continuità, ok, che hanno avuto i Celtics non avendo la stessa faccia che parlava ai giocatori. In più, fattore campo è vero, fattore campo esalta a San Francisco, trasporta i giocatori, però i Celtics nella finale conference e con Milwaukee hanno vinto la gara decisiva in trasferta.
Decisamente sì. Golden State è 9-0 in questa stagione, in questi playoff in casa. È vero che è una di quelle classiche statistiche che puoi dire che basta solamente perderne una e salta veramente tutto per aria, però comunque anche quello che loro temevano forse di lasciare la Oracle Arena, che era veramente il loro catino che bastava un attimo per accendersi, al Chase Center, sono comunque riusciti a ricreare anche con una tifoseria completamente diversa, perché San Francisco non è Oakland, il costo dei biglietti per andare al Chase Center è gigantesco, mentre erano un filino più popolari al tempo della Ola Coralina, loro sono riusciti comunque a ricreare un fattore campo importante anche nella nuova arena. Che dire, sarà sicuramente una serie molto molto interessante e
bella.
Non so a livello di pronostico, tu almeno chi vedi favorito tra le due?
Sono coinvolto emotivamente, perché perché come percorso di storie, come percorso di cultura aziendale, il ritorno al successo degli Warriors sarebbe meraviglioso. Quindi sia da un punto di vista razionale dico Warriors, sia da un punto di vista emotivo dico Warriors, anche perché voglio bene, amo Tatum, i Celtics potranno vincere anche l'anno prossimo.
Mentre questi pensi che possa essere l'ultimo giro per i Warriors?
No, l'ultimo giro no, però sicuramente, voglio dire, tra due anni questi Warriors non potranno essere più competitivi, credo.
No, è chiaro che potrebbe essere l'ultimo giro, cioè un'occasione così grossa per rivincere il titolo, non so quante altre volte gli potrà capitare, anche perché la carta d'identità continua a correre per i big three di Golden State, sia Steph Curry ha 34 anni, Draymond Green e Klay Thompson hanno superato i 30, Steve Kerr comunque lì da 8 anni, è vero che è stato capace anche di reinventarsi, e poi i Warriors sono diversi rispetto a quelli che hanno fatto le 5 finali consecutive negli anni passati, però comunque è tosta rimanere sempre lì al top per così tanto tempo.
E poi allargo il discorso, in NBA è fallito il progetto dei big three, cioè prendo tre giocatori fortissimi, non mi interessa la qualità del gioco, ma questi tre fortissimi così. Quindi cosa voglio dire con questo? Che tante altre franchigie, avendo giocatori forti, giocatori che possono vincere, cercheranno sempre più di poter competere per vincere sviluppando qualità del gioco. Adesso gli Warriors hanno fatto sempre la differenza negli anni perché la loro qualità di gioco era superiore a tutte. Adesso tutti capiranno benissimo, non è che dobbiamo ammucchiare giocatori all-star dai salari alti o che la risolvano da soli, dobbiamo migliorare qualità di gioco, quindi ci sarà la ricerca di battere con la qualità di gioco gli Warriors.
No, è chiaro che il progetto Big 3 ha una data di scadenza abbastanza limitata, cioè sono pochi gli anni in cui puoi permetterti di avere tre giocatori al massimo salariale tutti assieme. Dopo un po', da una parte e dall'altra, poi bisogna avere anche una proprietà che continua a spendere in luxury tax, come fanno questi Golden State Warriors, che pagano più di luxury tax rispetto a quello che pagano gli stipendi. Cioè, questa squadra costa più di 300 milioni di dollari e sono pochi i proprietari che hanno il coraggio e anche le tasche di potersi permettere una squadra che paga così tanto di luxury tax e che continuerà a pagare così tanto, anche perché quest'estate bisogna estendere sia il contratto di Poole che il contratto di Andrew Wiggins se si accetta una minima riduzione, diciamo, dello stipendio. Quindi anche da questo punto di vista qui bisogna avere una proprietà che ti sostiene.
Sì, però Dario, io intendevo i big three, non i big three degli Warriors, perché i Warriors sono tre medio-alti giocatori che 10 anni fa con quella visione di gioco diventano grandi giocatori.
Sì.
Quindi poi il loro contratto sale, quindi quanto devono sborsare i proprietari, però sono stati costruiti da medi-alti giocatori a campioni. Il fallimento dei big three, intendo ovviamente Lakers e Nets. Ecco, quello è stato un fallimento, quello credo che non si ripeterà più in NBA, ok? E invece ci saranno quelli che costruiscono, come hanno fatto gli Warriors.
E come hanno fatto anche i Boston Celtics, perché comunque Brown, Tatum e Smart sono insieme da tantissimo tempo, dal 2016 sostanzialmente, il nucleo di questa squadra, nonostante tutto quello che si diceva. Io mi ricordo anche di aver fatto una puntata del podcast a gennaio sui Boston Celtics in cui mi dicevo forse era davvero arrivato il momento di cambiare qualcosa perché così non stava funzionando. In realtà poi hanno cambiato totalmente la loro stagione e sono riusciti ad arrivare qua.
E c'è un'altra cosa bella che dico con questi Celtics. Un tempo si diceva, sì, ma poi devono prendere qualcuno per vincere. No, possono vincere perché hanno creduto in quei tre lì. E secondo me questa è una bellissima storia.
Decisamente sì. Va bene, direi che abbiamo passato in rassegna tutto quello che è successo. Come ti sono sembrati in generale questi playoff adesso? Mancano i play, manca la finale che ovviamente darà una tara a tutto quanto. Però in generale come hai visto questi playoff?
Io penso che ci sia stato tutto, ci siano stati sviluppi individuali, ci siano stati sviluppi agonistici, ci siano state sorprese a livello emotivo come la serie Miami-Boston. Io quando si fa, magari qualcuno commenta, quest'anno la qualità del gioco è più bassa, più alta, così. Io un po' invidio e un po' dico, ma che cazzate sono? Cioè, io credo che non possa esistere la possibilità di paragonare con un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa, perché è lo stesso campo ma la partita è diversa e quindi credo che sia impossibile paragonare partite dicendo meglio o peggio. Al limite penso ci posso dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, allora a me è piaciuto molto.
No, anch'io sono d'accordo con te. Questi playoff ci sono stati magari dei passaggi nelle prime partite di queste finali di conference che non sono state combattute. Quello sicuramente, ci sono stati dei momenti in cui sono mancati proprio i minuti combattuti, finali punto a punto delle partite che sono spesso finite in blowout anche in questa serie, ma in generale mi sono sembrati dei playoff di alto alto livello, con tantissime storie, con tantissimi protagonisti diversi, ed è giusto che finisca con Golden State contro Boston in finale. Va bene, direi che è tutto. Io ringrazio infinitamente Marco Crespi.
Grazie a te, Dario.
E noi ci risentiamo tra un paio di settimane, quando sapremo finalmente chi avrà vinto il titolo NBA 2021-2022.